minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato,
senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri nello spazio che ogni giovedì dedichiamo alle tematiche sociali e dell'ambiente. La puntata di oggi è dedicata al disagio mentale e alla dislessia, ma prima alcune buone notizie. Il presidente degli Stati Uniti, George Bush, ha annunciato che entro la prossima estate organizzerà un vertice dei 10 paesi più inquinanti del mondo per fissare gli obiettivi di riduzione dei gas serra. Ogni paese dovrà scegliere in modo autonomo la propria strategia contro i mutamenti climatici. Alla ricerca del buon governo, meno privilegi e tempi più rapidi. È questo il risultato di un sondaggio dell'APS, laboratorio di analisi politiche e sociali dell'Università di Siena, condotto su 801 cittadini di tutta Italia e su un campione nazionale di 143 membri della classe politica. Il 95% dei cittadini chiede meno privilegi per i politici, mentre il 95% dei politici chiede tempi più rapidi per le decisioni di governo. Tutti d'accordo, infine, nel dire che la percezione della distanza tra cittadini e politica è aumentata. Sabato prossimo inizia la seconda edizione di Famiglie in Rete, il progetto della Fondazione di Liegro per sostenere i familiari delle persone colpite da disagio mentale. Vediamo qual è la situazione sofferenza mentale con Luigina Di Liegro, vicepresidente della Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro, ONLUS. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Prima di parlare del corso, che quadro possiamo fare per quanto riguarda il disagio mentale in Italia?
Il disagio mentale è un fenomeno in crescita, ma non solo in Italia, è a livello mondiale. In Italia si dice che 11% della popolazione è affetta da disagio psichico, 1% da schizofrenia. È una situazione in crescita, è una situazione difficile dove le persone si trovano da soli ad affrontare prima di tutto una malattia devastante nel senso che uno si accorge anche che non riesce più a relazionarsi con persone cosiddette normali, e anche devastante in particolare per le famiglie e per le persone che gli sono vicini. Come Fondazione di Liegro abbiamo voluto continuare sull'opera di Don Luigi, in particolare su quello sul volontariato. Il volontariato, diceva Don Luigi, non è una pura operazione di donazione, ma è soprattutto condivisione. Ecco, e noi vogliamo creare una cultura di condivisione con le persone affette di disagio psichico e con le famiglie, le persone vicino a queste persone.
Di Liegro, lei ha dato dei dati prima ufficiali, ma è verosimile pensare che siano molte le persone che vivono la sofferenza mentale in silenzio, cioè non si rivolgono a strutture o centri specializzati e quindi non risultano in alcuna indagine?
Sì, e questo è possibile perché certo tra le malattie c'è la depressione, che spesso le persone anche che ce l'abbiano non l'accettano oppure non viene diagnosticata. Ecco. Detto ciò, è una situazione in crescita, non ci vuole però, non ci vogliono i dati per dirci che esiste. Per esempio, camminando per le strade di Roma, noi vediamo persone senza fissa dimora.
Certo.
Ed ovvio, molti di questi sono lì per motivi economici, questo sì. Però è pure vero che tantissime di queste persone soffrono la malattia mentale. Ecco, io ho sempre assistito Don Luigi anche negli ostelli Caritas, in diversi centri, e motivi per cui ho ho chiesto alla Fondazione di Niegro di affrontare questo tema, perché è un tema trasversale, è un tema veramente che per i giovani in particolare, che abbiamo visto che i giovani hanno sempre più difficoltà a relazionarsi, a creare delle relazioni sane con altre persone, perché la nostra società in qualche modo li chiude in sé, gli dà poche possibilità di esprimere le loro emotività, oppure li vogliamo sempre queste emotività controllati. Ecco, per cui la Fondazione di Diego si sta veramente impegnando in questo, ed ovvio, con persone veramente di buona volontà, con professionisti del settore, con le ASL di Roma, abbiamo creato un modulo di formazione per volontari, per cittadini che vogliono conoscere la problematica, ma che vogliono anche mettersi a servizio di chi ne soffre.
Quanto è profondo il disagio della famiglia che ha una persona con patologie psichiatriche in casa?
Ecco, io anche in questo ho tanti amici che hanno queste problematiche in casa, e all'inizio, se diagnosticato, se capito, ecco, da parte dei genitori o anche da parte dei familiari, si possa anche aiutare i giovani ad uscire fuori, oppure in qualche modo controllare la problematica. È molto diffuso, ci sono dei ragazzi, veramente delle famiglie che ne soffrono tantissime, no, ovviamente sono emarginati, perché se non sei cosiddetto normale, se non hai figlio o la figlia che va all'università, che ha tutte le capacità, no, di affrontare il mondo, sei escluso. È così.
E come si possono aiutare queste famiglie?
Ah, si possono aiutare stando vicino e, come ha detto Don Luigi, condividendo con loro la problematica, non lasciandolo a loro solo il problema, che il problema è nostro, è della società. Per cui anche mettendosi a disposizione di accompagnare la persona affetto, di essere presente in situazione di relazione con questi ragazzi, con i familiari, di condividere, di ascoltare, di accompagnare, di essere disponibile all'aiuto, ma più che l'aiuto veramente è un grande arricchimento. Anche qui la mia esperienza, anche nell'ostello Caritas, dove queste persone hanno una difficoltà di disagio psichico, mi danno molto di più di quello che do io, vi assicuro.
Parliamo di questo corso, il corso di formazione al volontariato nell'ambito del disagio mentale. Che tipo di preparazione avranno questi giovani, questi volontari alla fine del corso?
Ecco, ci avranno la preparazione di essere volontari, di essere persone che conoscono ovviamente genericamente la problematica, ma più di questo avranno la capacità di intervenire aiutando i familiari di approcciare i CSM, di approcciare quelle istituzioni che potrebbero essergli utili. La legge Basaglia purtroppo non è completamente attuata in questo paese, però ci sarebbero, ecco, delle strutture che possono assistere in modo professionale e stare vicino alle famiglie e all'individuo che ne soffre. Il volontariato potrebbe fare da ponte, potrebbe accompagnare, potrebbe mettersi in rete con le istituzioni qui sul territorio.
Come è strutturato il corso?
Ecco, ci sono il primo modulo del corso, dopo uno può decidere anche di proseguire. Il primo modulo sono incontri seminariali sulla salute mentale, sull'istituzione anche che esistono sul territorio, su come approcciare le persone con queste difficoltà, per cui sono seminari svolti da medici, docenti universitari, responsabili dei dipartimenti di salute mentale delle ASL, per cui c'è un contatto con il professionista che può guidare oppure cominciare a formare i volontari. E più che altro ci sono anche ci sono materiali e anche gli diamo il contatto diretto sul territorio dove loro abitano per mettersi in relazione con l'istituzione e dopo anche con le persone attraverso il CSM, con le persone che hanno di difficoltà. Ecco, ripeto, sempre attraverso però i CSM, ecco, i centri di salute mentale delle ASL. Non è che noi entriamo nelle case delle famiglie, ecco, perché è ovvio, uno deve avere la preparazione anche. Però per salutare le persone per strada, per conoscerli e per stargli vicino, non è che devi andare attraverso il CSM. Potresti anche capire il fenomeno, per cui sapere anche come entrare in relazione con queste persone, per non lasciarli soli.
Diliegro, per avere informazioni sia sul corso che sulla fondazione?
Ecco, c'è il numero di telefono della fondazione Diliegro, che è 06-699-20-486, oppure il sito che si trova a www.fondazionediliegro.it.
Grazie a Luigina Diliegro, vicepresidente della Fondazione Internazionale Don Luigi Diliegro Onlus. Diliegro, grazie per essere
grazie
stata con noi. Le auguriamo buon lavoro.
Grazie.
E proseguiamo con la nostra rubrica. Parliamo di dislessia, un problema che colpisce quasi 500.000 di minorenni. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù ha organizzato un convegno domani e sabato dal titolo Il bambino con la dislessia, quale ruolo per la famiglia, scuola e riabilitazione. Vediamo di cosa si tratta con il professor Stefano Vicari, responsabile di neuropsichiatria infantile dell'ospedale. Vicari, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Grazie a lei per averlo accettato. Può spiegare agli ascoltatori cos'è la dislessia?
La dislessia letteralmente è una difficoltà a imparare a leggere correttamente. La cosa sorprendente è che nel caso di dislessia è un disturbo che si associa a un'intelligenza normale e all'assenza di qualunque disturbo neurologico. Quindi sono bambini in tutto e per tutto normali, ma che fanno fatica a imparare a leggere, cioè che leggono lentamente o che fanno molti errori.
Ma è una patologia di per sé o è una conseguenza di altri problemi, magari psicologici?
No, è ormai accertato che si tratta di un disturbo biologico, cioè i bambini nascono con questa difficoltà, che però si rende evidente ovviamente quando arrivano a scuola. Questo è dimostrato da studi tipo genetico, ad esempio c'è un'alta familiarità di questo disturbo, in genere il papà o la mamma di bambini dislessici è a sua volta dislessico e appunto ci sono delle caratteristiche anatomo-morfologiche del cervello di queste persone che hanno caratteristiche particolari.
E quindi hanno anche problemi, come diceva, nell'apprendimento, pur avendo un quoziente intellettivo uguale ad altri bambini?
Esattamente, il problema dell'apprendimento è legato al fatto che il canale lettura non funziona, quindi in teoria se potessero apprendere senza leggere non avrebbero nessuna difficoltà. Si cita sempre che molti personaggi famosi, da Einstein a John Kennedy, fossero dislessici, ma ciò nonostante hanno avuto una carriera scolastica, mi permetterei di dire, almeno brillante. Insomma.
Ma è un problema che riguarda maggiormente i bambini o anche gli adulti?
È un problema che generalmente accompagna la vita del soggetto in tutto il suo estendersi.
Quindi non si può guarire?
Diciamo di guarigione sì, non è difficile parlare, molti compensano, cioè recuperano abbastanza in modo da essere autonomi negli apprendimenti, però dei piccoli segni restano sempre.
Come si interviene?
Guardi, l'intervento è essenzialmente un trattamento riabilitativo di tipo cognitivo-logopedico, cioè si cerca di fornire al bambino strategie alternative appunto alla lettura per compensare le loro difficoltà.
Qual è lo scopo di questo convegno che si terrà domani e sabato al Crown Plaza di via Aurelia Antica?
Lo scopo è quello di riunire tutte le persone che sono coinvolte intorno a un problema complesso come quello della dislessia. La dislessia non può essere soltanto un problema medico, non può essere soltanto un problema riabilitativo o un problema scolastico o della famiglia. È un tipo di disturbo che ci costringe, dico io sempre un po' ironicamente, a collaborare, a mettere insieme tutte queste diverse figure professionali. E quindi abbiamo cercato di creare uno spazio dove queste diverse figure, tutte coinvolte allo stesso modo, con pari dignità nella gestione del problema, avessero la possibilità di discutere e di confrontarsi.
È un convegno aperto a tutti o solo agli addetti ai lavori?
Assolutamente a tutti, c'è una grande partecipazione anche di genitori che noi ci aspettiamo anche non solo numerosi ma anche, come dire, pronti a intervenire con le loro domande e i loro problemi personali.
Quindi domani e dopodomani al Crown Plaza in via Aurelia Antica, a partire da che ora?
Dalle 9 in poi.
Per altre informazioni ovviamente www.ospedalebambinogesu.it. Grazie al professor Stefano Vicari per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Domenica prossima, 7 ottobre, avrà luogo la nona edizione della Giornata Nazionale dei Risvegli per la ricerca sul coma Vale la Pena. La giornata vuole ricordare le difficoltà che hanno le famiglie che hanno parenti in coma. Come è nata la Giornata dei Risvegli? Adriana Francesca lo ha chiesto a Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Gli Amici di Luca. Ascoltiamo.
Nasce 9 anni fa, dopo la morte di Luca, mio figlio, e l'idea di fare un'iniziativa che desse voce alle tante famiglie che vivono il coma. Sono tanti in Italia che hanno molti problemi e anche molti bisogni. In questo senso nacque la giornata per avere un momento di solidarietà e anche un momento di ricerca molto forte.
A che punto si è con la ricerca?
Beh, diciamo che il coma è ancora un versante comunque inesplorato, dove lo stato vegetativo è ancora un qualcosa di misterioso su cui si sta scandagliando molto. Noi come centro studi stiamo lavorando su alcuni temi di ricerca come la luce, il monitoraggio dei pazienti, insomma stiamo lavorando molto in questo settore. E alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris, questo centro innovativo in Italia che è un modello sperimentale dove la famiglia è al centro della terapia, stiamo cercando di approntare tutte le risorse possibili per dare speranze ai familiari.
E quanto conta l'attività di formazione e di sensibilizzazione in questo settore?
Conta molto, non soltanto per gli operatori sanitari e non, ma anche per le famiglie. Infatti le famiglie che sono ospitate nel nostro centro sono famiglie che in quel periodo imparano cosa vuol dire stare con un proprio caro in coma e cosa possono fare loro quando rientreranno a casa.
Questa iniziativa è giunta alla nona edizione. Cosa è cambiato in questi anni? Cosa è stato fatto?
Ma è cambiato molto grazie anche alla nostra associazione, grazie alle tante associazioni come noi, grazie ai coordinamenti come la rete delle associazioni. Oggi c'è maggiore considerazione di questi pazienti che vengono considerati normali, però c'è ancora molto da fare perché ancora molto spesso il nostro impegno viene molto spesso avvicinato all'eutanasia, mentre invece oggi dobbiamo pensare a tutte quelle famiglie che vogliono vivere anche quando sembra che la vita le abbia abbandonate, ma molto spesso ci rendiamo conto che questa è veramente vita.
Ma secondo lei c'è ancora molto da fare?
C'è ancora molto da fare, c'è ancora molto da fare nella ricerca dove anche il Ministero della Salute dovrebbe intervenire maggiormente anche con risorse, con impegno, però c'è una commissione ministeriale di cui faccio anch'io parte che sta cercando di analizzare questi temi per nuove linee guida sugli stati vegetativi e questo è un punto forte anche per le regioni.
Nello specifico cosa sono le case di risveglio?
Le case di risveglio sono strutture dove la famiglia è considerata un attore della terapia e quindi può vivere in questa struttura con i propri cari, il tempo è scandito come se fosse in una famiglia, però ci sono professionalità che ti permettono di avere le giuste assistenze per bisogni che sono molto ampi. La prima è nata a Bologna, poi ci sono altre idee in Campania o in Piemonte e noi stiamo lavorando per una rete di case di risveglio.
Ci sono altri progetti in cantiere?
Ma noi ne abbiamo tanti perché per esempio un altro progetto molto importante è quando si rientra a casa avere un momento di sollievo per le famiglie che molto spesso vivono in casa come se fosse una prigione senza barriere. Questo è un paziente che ha bisogno di molte cure, deve essere monitorato. Noi stiamo pensando anche a un kit di monitoraggio per permettere alle famiglie di poter uscire e al tempo stesso avere una centrale di assistenza che possa quindi seguire i malati quando la famiglia non c'è.
Si punta sull'assistenza alle famiglie ma anche sulla preparazione e la formazione dei volontari che poi sono professionisti, non sono volontari.
Sì, volontari, il volontariato è una rete molto importante. Devo dire che l'Italia è fatta a macchie di leopardo, cioè in Emilia c'è una situazione molto forte di volontariato, nel nord anche, forse nel meridione un po' meno. Ecco, i volontari sono persone importanti che devono appunto seguire le attività che vengono svolte. Il risveglio è una cosa molto lunga, molto complessa, diciamo che a volte il risveglio è possibile e per quel risveglio possibile bisogna andare avanti.
Era Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Gli Amici di Luca, sulla Giornata Nazionale dei Risvegli per la Ricerca sul Coma che sarà celebrata domenica prossima, 7 ottobre. Ed è il momento di salutarci. L'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente termina qui. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri.